Capitolo 4. L'Italia all'inizio del Novecento. L'età giolittiana. Paragrafo 1. L'inserimento delle masse nella politica italiana. Inizia una politica meno autoritaria. Dopo l'assassinio del re Umberto I nel luglio 1900, salì al trono suo figlio, Vittorio Emanuele III di Savoia, che avrebbe regnato molto a lungo fino al 1945. I problemi dell'Italia erano gravi e la tensione nella società era molto alta, con scioperi operai e manifestazioni contadine. La classe dirigente italiana era consapevole che era ormai necessario cambiare linea politica e abbandonare l'autoritarismo e la repressione. Come in altri paesi d'Europa, anche in Italia la democrazia si consolidò. Il re decise di affidare il governo a uomini attenti alle necessità di una nuova politica sociale e capaci di far partecipare le masse alla vita politica dello Stato. Il nuovo indirizzo politico fu attuato con decisione da Giovanni Giolitti, 1842-1928, un uomo politico piemontese che apparteneva alla generazione successiva a quella che aveva realizzato l'unificazione italiana. Giolitti fu presidente del Consiglio, con poche interruzioni, dal 1903 al 1914. La sua azione fu così efficace che quel decennio prese il nome di età giolittiana. Il ruolo dello Stato nei conflitti sociali. Secondo Giolitti, lo Stato doveva rimanere neutrale nei conflitti del lavoro, perché il diritto di sciopero era garantito dalla legge. Le forze dell'ordine avevano solo il compito di reprimere i reati e non dovevano essere mandate contro gli operai e i braccianti che si astenevano dal lavoro. Un intervento dello Stato a favore degli imprenditori, oltre che ingiusto, era un errore, perché avrebbe reso nemiche dello Stato le classi lavoratrici che rappresentavano la maggioranza della popolazione. Giolitti aveva capito che il movimento degli operai e dei contadini era espressione della società moderna e faceva parte di una tendenza comune a tutti gli Stati europei avanzati. Inoltre, se i lavoratori ottenevano migliori salari, potevano spendere di più, e questo era positivo per l'intera economia. Nella sua azione di governo, Giolitti cercò dunque di favorire la partecipazione delle masse alla vita politica e di accordarsi con i socialisti riformisti, che non miravano ad abbattere lo Stato borghese, ma intendevano riformarlo con la lotta parlamentare. Le riforme di Giolitti. Giolitti fece approvare dal Parlamento diverse leggi che miglioravano la legislazione sociale italiana, che a quei tempi era una delle più arretrate d'Europa. Fu regolato per legge il lavoro notturno e nei giorni festivi. L'orario massimo di lavoro giornaliero fu limitato a 10 ore e fu vietato il lavoro dei minori di 12 anni. Furono aumentati i sussidi per malattia e invalidità e fu introdotto il congedo di maternità per le lavoratrici madri. I sindacati vennero riconosciuti come intermediari fra i lavoratori e lo Stato e furono istituite le Camere del Lavoro, che raggruppavano e rappresentavano i lavoratori di ogni provincia. L'ultima riforma di Giolitti, politicamente la più importante, fu l'istituzione del suffragio universale maschile, 1912. Ebbero il diritto di voto tutti i cittadini maschi che avevano compiuto 21 anni, 30 se erano analfabeti. In questo modo il corpo elettorale venne triplicato. Passò dall'8 al 24% dei sudditi del regno. Restavano però sempre escluse le donne. Socialisti e sindacati. Il Partito Socialista Italiano era stato fondato nel 1892. Fra i promotori c'era l'avvocato milanese Filippo Turati, che si pose a capo della corrente riformista del partito. Con lui Giolitti si propose di collaborare, ma non riuscì mai a coinvolgerlo nell'azione di governo. Accanto ai riformisti c'era anche, come in tutti i partiti socialisti europei, un'ala rivoluzionaria che veniva detta massimalista perché puntava a realizzare il programma massimo del socialismo, cioè l'abbattimento del potere della borghesia. In Parlamento erano più numerosi i riformisti, ma verso la fine dell'età giolittiana la direzione del partito fu presa dai massimalisti. Quando con le riforme giolittiane agli operai fu consentito di organizzarsi per essere adeguatamente rappresentati, fu istituita nel 1906 la Confederazione Generale del Lavoro, CGL, un sindacato di ispirazione socialista riformista. Questo sindacato, tuttora esistente, con la sigla CGIL, rappresentava i lavoratori di tutta Italia organizzati per settore produttivo, operai metalmeccanici, tessili, ferrovieri, braccianti agricoli. Accanto alla CGIL e ad altri sindacati che si rifacevano al marxismo, acquistarono un peso notevole anche le organizzazioni dei cattolici, le società di mutuo soccorso in campo industriale, le leghe bianche in agricoltura. L'ingresso dei cattolici nella politica italiana. I cattolici erano molto attivi nella vita sociale e nell'economia, ma si tenevano ancora fuori dalla politica. Non esisteva un partito cattolico perché era ancora in vigore la proibizione che Papa Pio IX aveva formulato quando Roma divenne capitale del regno e il potere temporale del pontefice fu abolito. A 3-4 decenni di distanza, però, le cose stavano cambiando e molti cattolici pensavano che fosse giunto il momento di far sentire il proprio peso. Il Papa Leone XIII, con l'enciclica Rerum Novarum del 1891, aveva indicato la linea che i cattolici dovevano seguire per una maggiore giustizia sociale in alternativa al socialismo. Nelle elezioni del 1913, le prime a suffragio universale, Giolitti propose ai cattolici di appoggiare quei candidati liberali che si impegnavano a non votare leggi che potessero ferire la sensibilità cattolica, ad esempio limitando l'attività delle scuole cattoliche o introducendo il divorzio. In questo modo i liberali, per la prima volta, vinsero le elezioni con l'appoggio esplicito della Chiesa e delle organizzazioni cattoliche. Questo rappresentò però un boomerang per Giolitti, la cui maggioranza liberale in Parlamento, condizionata dall'accordo con i cattolici, non era più forte come un tempo. Nel 1914, dunque, Giolitti si dimise e l'età giolittiana ebbe termine. Il clientelismo. Giolitti ebbe il merito di favorire la modernizzazione del paese e la pace sociale, ma fu anche molto disinvolto nel rafforzare la sua maggioranza con metodi spregiudicati, come la corruzione e le clientele, soprattutto nel meridione, dove i socialisti erano meno forti, e gli consentiva ai candidati appartenenti alla sua maggioranza di assicurarsi il voto degli elettori promettendo favori e vantaggi ai notabili locali. Questa politica gli attirò molte critiche e indebolì l'autorità dello Stato. Fonti. Telegramma di Giolitti ai prefetti, 1 giugno 1906. L'azione politica di Giolitti intendeva facilitare la partecipazione delle masse alla vita democratica e creare le condizioni per la pace sociale. Nello stesso anno in cui scrisse questo telegramma, Giolitti prese importanti provvedimenti, come l'istituzione delle Camere del Lavoro, per organizzare la rappresentanza sindacale in Italia. Il telegramma è indirizzato ai prefetti, cioè ai pubblici ufficiali che in ciascuna provincia rappresentano il governo dello Stato e hanno importanti poteri per il controllo dell'ordine pubblico. Chiamato dalla fiducia di Sua Maestà, assumo oggi la presidenza del Consiglio dei Ministri e la direzione del Ministero dell'Interno. I funzionari dipendenti da questo ministero già sanno che il programma col quale intendo governare si riassume nel rispetto di tutte le pubbliche libertà, nel mantenimento dell'ordine coi mezzi consentiti dalle leggi e nella più rigida giustizia in tutti gli atti dell'amministrazione. Ma io, in special modo, ricordo a tutti i funzionari dello Stato che in questo periodo di profonda trasformazione sociale l'opera del governo deve ispirarsi ad un tempo alla più assoluta neutralità nelle lotte tra capitale e lavoro e alla più affettuosa cura delle legittime aspirazioni delle classi lavoratrici. E soprattutto deve essere opera del governo quella di persuadere tutti che le lotte per il progresso non possono essere feconde quando non sono pacifiche, ordinate, civili. Chi rappresenta il governo nelle più elevate come nelle più umili sfere ha quindi non solamente il dovere di applicare rigidamente le leggi, ma anche quello di esercitare un vero apostolato di pace sociale. Dalle carte di Giovanni Giolitti.